Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Martedì, martedì 18 ottobre alle 7:50 minuti del mattino. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Benvenuti, comincia qua una nuova settimana del Demone del Tardi. E questa mattina, una volta tanto, in apertura, mi astrago dall'attualità delle prime pagine dei giornali. Un po' perché non mi è suonata la sveglia, un po' perché ci sarebbe immediatamente da buttarsi tra le braccia di Meloni e Berlusconi che troneggiano su tutte le prime, un po' perché ieri sera a Milano è andata in scena una cosa a cui molti ascoltatori avrebbero voluto partecipare, ci hanno scritto, mi hanno scritto, peccato, avrei voluto esserci, e quindi insomma mi prendo qualche minuto per offrire un parziale risarcimento di che cosa stiamo parlando, della serata per i 40 anni di Beppe Viola che è andata in onda, è andata in scena ieri sera sul palco del teatro Franco Parenti, una serata molto bella organizzata da Giorgio Teruzzi e Paolo Maggioni. C'erano Paolo Iannacci, il figlio di Enzo, amico del cuore di Beppe Viola, con cui scrisse Vincenzine la fabbrica. C'erano gli amici del derby, il locale, non la stracittadina naturalmente, da Diego Abatantuono a Cocchi Ponzoni. C'era Claudio Bisio, c'era Marina, la figlia di Beppe, e poi Paolo Casarin, Bruno Pizzul che non ce l'ha fatta venire ma ha inviato un messaggio, Marco Pastore, Fulvia Serra, Paul Corselli, molti altri. E insomma, visto che il teatro è andato sold out immediatamente e molti sono rimasti fuori, già che ci sono ne approfitto e innanzitutto vi dico un po' come l'ho ricordato io ieri sera Beppe Viola. Perché la mia scoperta di Beppe Viola è un movimento in due atti ed entrambi hanno a che fare con l'infanzia. Il primo è una filastrocca. Attenzione, concentrazione, ritmo, velocità, ve la ricordate, no? C'era la versione classic e poi c'era la versione remix del bambino Ettore, che era uno che stava in classe mia e faceva attenzione, concentrazione, ritmo, velocità, naturalmente, poi Anna Beppe, Beppe Viola, Viola Viola, e andava avanti così, inesorabile, ricorsiva per intere mezz'ore. Beppe Viola, Viola Viola, con quell'accento un po' downtown barletta che faceva già notte della Taranta ante litteram. Ecco, all'epoca io andavo in seconda elementare e ancora non sapevo bene chi fosse Beppe Viola. Poi però lo vidi in TV e qui siamo al secondo atto, perché in classe leggevamo le favole al telefono di Gianni Rodari e per me il volto di Beppe Viola divenne subito il volto di Giovannino Perdigiorno, che era un grande viaggiatore e che un giorno capitò nel paese senza punta, dove tutti gli spigoli erano rotondi, così come le spine delle rose e persino le punte delle sciabole. E come Giovannino Perdigiorno, anche noi bambini dopo la scuola ci mettevamo in viaggio fino a un campetto che sta dietro la massicciata ferroviaria che attraversa Viale Enrico Fermi, e andavamo lì perché in quel campetto si allenava una leggenda del quartiere, niente po' di meno che il cugino di Walter Novellino, mezzala milanista dell'epoca, cugino scarso che ambiva a diventare però calciatore pure lui, e perciò si allenava da solo tirando pallonate senza posa nella porta senza portiere del campetto. C'eravamo noi bambini, c'era la massicciata ferroviaria, c'era il cugino di Novellino e poi c'era un signore che tutti i giorni passava di lì in bicicletta, si fermava, lo guardava e gli diceva: tira pian, che c'appi il treno. Così, tutti i giorni, stessa scena, praticamente una natura morta. Solo che un giorno accade che il treno, passando sulla massicciata ferroviaria, si ferma esattamente lì. E ci siamo noi bambini spettatori, c'è il cugino di Novellino che tira, tutto uguale, come sempre. Ma quando arriva il signore in bicicletta, vede il treno fermo, guarda il cugino di Novellino e gli urla: uè! Che te ciapa il treno? Ecco, mi piace immaginare che questa storia sarebbe piaciuta anche a Beppe Viola e che soprattutto lui l'avrebbe raccontata da Dio, perché era uno che pensava rotondo, esattamente come facevano gli abitanti del paese senza punte. Pensava rotondo e pensava davanti. Giusto un esempio del pensare davanti: domenica sportiva, gennaio 1982, Milan-Cagliari, prima partita dell'anno. Il Milan scende in campo con degli inopinati pantaloncini rossi e Beppe Viola lo presenta così: Milan nuovo, mutande nuove. E attenzione, perché la parola chiave non è Milan, non è nuovo e nemmeno anno, la parola chiave è mutande. Era la prima volta che qualcuno che non fosse cicciolina celebrava le mutande in una serata TV. Un salto quantico, un piccolo passo per la lingerie, un grande passo per il linguaggio del racconto. E Beppe Viola è stato un maestro del linguaggio del racconto. E siccome c'era anche Alessandro Robecchi ieri sera, che è un pezzo della nostra storia e che stava qui dove sto io tanti anni fa, vi dico anche due cose che ha detto molto bene lui, facendo l'elenco di quello che ha imparato da Beppe Viola. Cioè che le parole hanno un senso loro, come il pallone per Trapattoni che sembra rotondo ma delle volte c'è dentro un coniglio, e che ridere non vuol dire mica essere scemi, anzi serve a capire chi sono quelli scemi che non ridono, e che essere leggeri non è il contrario di essere pesanti, ma è il rovescio di essere dei pirla che si credono sto cazzo. Il Beppe era anche quello che capitava a me, ha detto Robecchi, che bisogna andare in redazione ma anche consegnare la rubrica o finire la canzone, magari sei lì che devi chiudere il pezzo e ti viene un'idea più bella, oppure un'ora da spendere meglio, un dialogo da ridere, poi c'è una roba che hai letto che ti torna su come i peperoni, dai cazzo rileggila, ho un amico che ha bisogno, e resti indietro con le cose e allora ne inizi altre due, poi ti capita anche di finirne qualcuna e viene bene o male o così così, e dai che ne scrivo un'altra. Una cosa che ho imparato da Beppe Viola, una delle, è che non è che c'è la vita e poi c'è quella roba lì, è che c'è la vita che è quella roba lì. Questo è come dire un pezzo di quello che ieri sera è stato restituito sul palco del Teatro Parenti ricordando Beppe Viola a 40 anni dalla morte. Sono le 7:57 minuti, tra poco cediamo la linea al GR per le 8 e a quel punto ci tocca anche tuffarci necessariamente sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Ve lo ricordate, no? Che avevamo sconfitto la povertà, Di Maio aveva battuto la povertà nella partita di andata e poi la povertà si è allenata e ci ha schiantato nella partita di ritorno. Di quello si scrive sulle prime pagine, naturalmente dell'accordo e della capitolazione di Berlusconi a Canossa da Meloni, ma tutto questo lo vedremo subito dopo i titoli delle 8. Ci sentiamo tra un attimo per la seconda parte del Demone del Tardi. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. Mimosa, holy ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. Le 8, le 8 e 3 minuti, eccoci qua, seconda parte del Demone del Tardi. Adesso sì che ci tocca guardare e leggere che cosa scrivono i giornali di oggi, perché c'era una volta la povertà sconfitta, ve la ricordate, no? Sconfitta, messa all'angolo in ginocchio da Di Maio nel governo Conte 1. Non l'ha presa bene la povertà e ha deciso di prendersi la sua rivincita e adesso sono tutti cavoli del governo in carica, siamo a posto ed è un bel problema risolvere la questione della povertà, anche perché non si trova più nessuno in grado di sconfiggere la povertà. Forse è colpa del reddito di cittadinanza, non lo so. Sta di fatto che, come titola Repubblica, siamo condannati alla povertà, miseria che morde, è il titolo che fa Avvenire e ci si riferisce naturalmente all'agghiacciante rapporto della Caritas, che oggi trova spazio su quasi tutte le prime pagine dei quotidiani. Allora andiamo subito a vedere e a riassumere quello che emerge da questo raggelante rapporto. Lo prendiamo il resoconto dal pezzo che troviamo sulla Stampa di Torino, firmato da Domenico Agasso. Mai in Italia ci sono stati così tanti poveri come in questo tempo di pandemia e guerra. Secondo il rapporto della Caritas sono 5,5 milioni, quasi 2 milioni di famiglie, e nel 2021 gli aiuti sono aumentati del 7,7%. Lo scenario descritto è drammatico. L'indigenza assoluta raggiunge un nuovo massimo storico dopo l'anno dell'esplosione del Covid. Il cardinale presidente della CEI, Matteo Maria Zuppi, in un videomessaggio per la presentazione del report, denuncia che l'ascensore sociale è rotto e si rivolge direttamente al governo che verrà su un tema specifico. Sappia affrontare, dice, con molto equilibrio il problema del reddito di cittadinanza, che è stato percepito da 4,7 milioni di persone, ma raggiunge poco meno della metà dei poveri assoluti. C'è un aggiustamento da fare, dice Zuppi, ma mantenendo questo impegno che deve essere così importante in un momento in cui la povertà sarà ancora più dura, ancora più pesante e rischia di generare ancora più povertà in quelle fasce dove si oscilla nella sopravvivenza, che devono avere anche la possibilità di uscire da questa zona retrocessione, la chiama così il cardinale Zuppi nel 21esimo dossier della Caritas su povertà ed esclusione sociale, intitolato L'anello debole. Si legge che rispetto al 2020 è stato registrato un incremento incremento del 7,7% nel numero dei beneficiari supportati. Non sono sempre nuovi poveri, si riscontrano anche persone che oscillano tra il dentro e il fuori dello stato di bisogno. Le famiglie in situazioni di ristrettezza e stenti risultano 1.960.000, pari a 5.571.000 persone, cioè il 9,4% della popolazione residente, ovvero un italiano su 10. L'incidenza si conferma più alta nel mezzogiorno, con punte del 10%, mentre scende al nord, in particolare nel nord-ovest, con percentuali attorno al 7%. Si allarga l'incidenza degli stranieri, che si attesta al 55%, con punte che arrivano al 65% al nord-ovest. Di contro, nel sud e nelle isole prevalgono gli assistiti di cittadinanza italiana, rispettivamente il 68.3 e 74.2. Questi i dati un po' crudi, e li analizza per esempio Chiara Saraceno nel commento che troviamo oggi richiamato sulla prima pagina di Repubblica. Andiamo a vedere che cosa scrive Chiara Saraceno. La povertà è un fatto ereditario, insomma, i debiti dei padri ricadono sui figli, verrebbe da dire. E Chiara Saraceno scrive: la parte più nuova riguarda la trasmissione intergenerazionale della povertà, basata su un'indagine su un campione rappresentativo di persone che si rivolgono ai centri Caritas. Conferma quanto già era emerso da indagini longitudinali in Italia e a livello internazionale: essere poveri da bambini è altamente predittivo dell'esserlo anche da adulti. La povertà familiare è un pavimento appiccicoso, per riprendere un suggestivo titolo di un rapporto OCSE di qualche anno fa, che rende difficile ogni mobilità ascendente in un paese, l'Italia, in cui non è mai stata molto forte, negli ultimi anni fortemente rallentata se non scomparsa. È così appiccicoso che anche molti di coloro che hanno provato a staccarsi da quel pavimento, migliorando un poco la propria istruzione e possibilità di reddito, non ce l'hanno fatta o solo parzialmente. Nelle storie di deprivazione intercettate dal circuito Caritas, i casi di povertà ereditaria pesano per il 59%, quasi 6 persone su 10 vivono in una condizione di precarietà economica in continuità con la propria famiglia d'origine. I motivi di questa ereditarietà, prosegue la Saraceno, sono molteplici: non solo la povertà economica della famiglia di origine, ma anche la bassa scolarità dei genitori, il lavoro poco qualificato e non sempre regolare del padre e una condizione di casalinga della madre. Come indicano diverse ricerche, la bassa istruzione dei genitori infatti spesso si trasmette in bassa istruzione dei figli, dispersione e abbandono precoce della scuola. Anche il mercato del lavoro non offre a queste persone occasioni di qualificazione, al contrario. Non solo in Italia vi è molto lavoro povero, sia di remunerazione sia di contenuti. Le poche iniziative di riqualificazione, aggiornamento e simili sono rivolte ai lavoratori più qualificati, confermando il senso di disvalore e di mancanza di fiducia nelle proprie capacità maturate negli anni formativi da chi è più svantaggiato. Il reddito di cittadinanza, dice ancora la Saraceno, è uno strumento essenziale per garantire a chi si trova in povertà assoluta le risorse necessarie per vivere, per evitare spirali negative e senza speranza. Come ha ricordato anche il cardinale Zuppi, va tuttavia migliorato, come suggerito anche dal Comitato Scientifico di Valutazione del Reddito di Cittadinanza, innanzitutto nei criteri di accesso, che al momento escludono una buona parte di poveri, in particolare famiglie numerose con figli minorenni, a motivo di una scala di equivalenza che le svantaggia fortemente, e poi gli stranieri a causa di un requisito di residenza altissimo, cioè proprio i due gruppi in cui l'incidenza della povertà è maggiore e, se non tempestivamente contrastata, ha effetti negativi di più lungo periodo. Va migliorato anche nella misura di accompagnamento, sia sul piano dell'inclusione sociale, sia delle politiche attive del lavoro e dell'eliminazione del disincentivo al lavoro regolare a causa di un'assurda aliquota marginale altissima. Ma anche questo può non bastare, osserva Caritas, se non si costruiscono a livello locale reti di collaborazione e sostegno tra diversi soggetti pubblici, di terzo settore, ma anche privati, che offrano a chi si trova in povertà strumenti ed occasioni azioni di ricostruzione della fiducia e di senso della propria dignità. Così Chiara Saraceno oggi sulle colonne di Repubblica. Non solo, oggi c'è anche un intervento firmato da Fabrizio Barca sulle pagine della Stampa, e dice sostanzialmente: puntare sui servizi, basta con i bonus a pioggia, serve una svolta contro le disuguaglianze, un radicale cambio di rotta nelle politiche pubbliche, dice Barca, è indispensabile, non da oggi, lo richiedono il susseguirsi parossistico di crisi, frutto di scelte sbagliate da invertire. Condizione per le nuove politiche è una scossa potente alla macchina amministrativa pubblica, altrimenti non resterà che continuare a erogare bonus, fare bandi che distribuiscono soldi a pioggia, erigere infrastrutture senza curarsi dei servizi, proteggere singole corporazioni, semplificare come sinonimo di irrigidimento in un mondo che invece chiede flessibilità. Il governo che nasce, fra tanti difficili eredità, si ritrova qui con un vantaggio: il precedente governo ha sdoganato la centralità dell'amministrazione pubblica, ma non ne ha tratto risultati. Quale occasione migliore per accantonare ogni idea di ricominciare da capo con strabilianti riforme e andare invece sul concreto, mirando a produrre un effettivo cambiamento dei comportamenti a norme date, in quattro direzioni: partecipazione, uso critico del digitale, geografia istituzionale, reclutamento, motivazione e formazione dei dipendenti pubblici. Così Fabrizio Barca. Una crisi sociale che investe l'Italia, ma ovviamente non solo l'Italia. Il Manifesto oggi richiama in prima pagina la crisi sociale in Francia. Macron alle prese con l'autunno caldo. Ne scrive Anna Maria Merlo da Parigi. Riunione d'emergenza all'Eliseo, Elisabeth Borne e qualche ministro di prima linea attorno a Emmanuel Macron per cercare una via d'uscita alla crisi sociale. Dopo la marcia contro il carovita, oggi c'è lo sciopero interprofessionale per l'aumento dei salari, che è iniziato nelle raffinerie da CGT e FO, si espande adesso ad altri settori e altri sindacati: ferrovie, trasporto urbano parigino, licei professionali e FAD, le RSA francesi. È prevista inoltre la partecipazione delle organizzazioni di studenti. Sono in agitazione anche dei lavoratori EDF, delle centrali nucleari, aprendo lo spettro di una penuria di energia quest'inverno. Nell'azienda del trasporto pubblico ferroviario, il sindacato Sudrail ha votato per uno sciopero a oltranza, mentre ieri hanno protestato poliziotti e magistrati contro la riforma della polizia giudiziaria. Ai salari si è aggiunta la rivendicazione sul rispetto al diritto allo sciopero in seguito alle precettazioni di alcuni dipendenti delle raffinerie. Intanto ci sono state nuove precettazioni a Total, a Dunkerque e Lione per far uscire camion cisterna. Il 30% dei benzinai è a secco, con punte oltre il 50% nella regione parigina. La protesta cresce tra chi ha bisogno dell'auto, la crisi è politica, il tempo stringe per approvare la finanziaria 2023. Ci sono state più di 50 ore di dibattito, ma senza concessioni né dal governo né dalle opposizioni. Anche i deputati di Renaissance si sono divisi su alcuni emendamenti. Il governo, che ha solo una maggioranza relativa, a giorni dovrebbe ricorrere all'articolo 49.3, che permette di far passare una legge senza voto, una decisione drastica che comporta l'emozione di censura, cioè la sfiducia da parte delle opposizioni. Ma il ricorso al 49.3 arroventa il clima in Parlamento e getta le basi per scontri futuri. Nei giorni scorsi c'è stato quello sulla riforma che restringe i diritti alla disoccupazione, e in prospettiva c'è l'esplosiva riforma delle pensioni. Cresce la polemica sulle tasse e i super profitti. Macron frena e si limita ad applicare le indicazioni di Bruxelles per un intervento temporaneo. Intanto il governo annaspa per cercare di trovare una soluzione alla mancanza di carburante. Macron ha fatto appello allo spirito di responsabilità. La prima ministra ha chiesto ai lavoratori di Total di rispettare l'accordo firmato dai due sindacati maggioritari, come è successo alla Exxon, dove lo sciopero è stato sospeso ma la CGT e EFO non ci stanno. Da destra si alzano voci sempre più insistenti che chiedono al governo di agire da autorità per mettere fine al caos. Il ministro delle finanze Bruno Le Maire giudica lo sciopero illegittimo dopo l'accordo. La prima ministra si è rivolta al padronato: tutte le imprese che possono devono aumentare i salari rari, ma non tutti sono Total, che ha accumulato super profitti grazie alla guerra in Ucraina. L'accordo firmato da Total prevede un aumento dei salari da novembre del 7%, 5 per tutti, più 2% a titolo individuale, più dei premi di produzione tra i 3.000 e i 6.000 euro. La Société chiede il 10%, 7% per compensare l'inflazione che è sotto il 6%, 3% per la condivisione delle ricchezze. La piccola media impresa però non può seguire questo schema. Nella marcia contro il carovita domenica c'è stata la rivendicazione di indicizzazione dei salari all'inflazione soppressa nel 1983 con la svolta del rigore di Mitterrand. Questa è la situazione in Francia, ma dalla Francia passiamo all'Inghilterra, su cui titola oggi il Sole 24 Ore. Gran Bretagna, Hunt azzera i tagli fiscali. Una delle più roboanti e clamorose marce indietro della storia democratica, quella del governo di Liz Truss. Scrive Nicole degli Innocenti da Londra, a pagina 3 del Sole 24 Ore: la madre di tutte le inversioni di marcia, il governo britannico ieri ha fatto dietro front sull'intero pacchetto di misure annunciate 3 settimane fa, accettando il verdetto negativo dei mercati sul piano dei tagli alle tasse e aumento smisurato dell'indebitamento. La mossa ha stabilizzato i mercati, almeno sul breve termine, ma non sembra aver rafforzato la posizione della premier Truss, che resta nel mirino delle critiche degli stessi deputati conservatori. Il nuovo cancelliere dello scacchiere, Jeremy Hunt, reclutato venerdì dalla premier per salvare il salvabile, ieri ha presentato al Parlamento il suo nuovo piano, tutto all'insegna del rigore. La stabilità, ha spiegato Hunt, è l'obiettivo più importante adesso. Il governo non può controllare i mercati, ma deve fare il possibile per assicurare la stabilità. I tagli delle tasse annunciati da quasi Quarteng, il cancelliere licenziato in tronco dalla Truss dopo settimane di tempeste sui mercati, sono stati cancellati dal suo successore. La prevista riduzione dell'aliquota minima dal 20 al 19%, che avrebbe diminuito le tasse di oltre 30 milioni di contribuenti, è stata rinviata sine die, ha detto ieri Hunt, perché non è giusto indebitarsi per finanziare tagli delle tasse. Ancora meno giusto era tagliare le tasse ai ricchi in una situazione come questa, così come previsto dal piano originario. Ma a proposito di Inghilterra, vi segnalo anche quanto scrive Ugo Tramballi, sempre sulle colonne del Sole, a pagina 3, a proposito del passato splendente, del futuro fosco dell'Inghilterra e della bugia, la grande bugia della Brexit nella crisi di Londra. Scrive Tramballi: con la soddisfazione di chi ha raggiunto un obiettivo storico, il giorno di Ferragosto, 75esimo anniversario dell'indipendenza dal forte rosso della vecchia Delhi, Narendra Modi aveva annunciato che l'India era diventata la quinta potenza economica mondiale, ma aveva annunciato il premier la cosa più importante, cioè che l'India avesse superato la Gran Bretagna. Non c'è manifestazione pubblica nella quale Modi non ricordi di aver lasciato indietro per crescita economica e stabilità politica l'ex potenza coloniale. Tuttavia l'umiliazione storica è abbondantemente sovrastata da quella denunciata dall'attualità della cronaca. L'economia britannica è ora come l'Italia e la Grecia in termini di rischio per gli investitori, e i politici non sono stati onesti rispetto ai problemi che la nazione deve affrontare. Così ha scritto un giornale conservatore come il Daily Mail, citando un ex governatore della Banca d'Inghilterra. Sono 7 milioni le famiglie che non sono in grado di sostenere il riscaldamento delle loro case. Per loro è stata chiesta una spesa supplementare di 14 miliardi di sterline che a fatica il governo dovrà trovare. Anche rispetto alla durata degli esecutivi, la Gran Bretagna assomiglia all'Italia. Dal referendum sulla Brexit del giugno 2016 ad oggi si sono succeduti 4 premier conservatori: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson e Liz Truss. In qualche modo, scrive poi Tramballi, il peccato originale delle bugie raccontate da Johnson e Nigel Farage durante la campagna a favore di Brexit si è ritorto contro la stessa Gran Bretagna, ha prodotto leader mediocri e conseguente instabilità. Ma la decadenza del paese è progressiva e inarrestabile dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che insieme alla prima ha drenato inesorabilmente le risorse dell'ex potenza. Ci sono state fasi di crescita durante i mandati della Thatcher, con riforme dai costi sociali che per esempio nessun premier italiano potrebbe mai sostenere. Ci fu l'ottimismo del laburismo moderato di Tony Blair, ma il lento mutare da potenza globale a paese normale non si è mai arrestato. La più grande bugia di Brexit è stata la promessa che uscendo dall'Europa la Gran Bretagna sarebbe tornata allo splendido isolamento dagli affari continentali per riprendere il proprio ruolo nel mondo. Resta il Commonwealth, ma la stragrande maggioranza dei 56 paesi membri ha più rapporti commerciali ed economici con l'Unione Europea ormai che con la Gran Bretagna, e dunque lo stato delle cose in Italia, in Francia e in Gran Bretagna, per dire che siamo di fronte a un tema che non è un tema locale e non è un tema legato alle stagioni dei singoli governi, ma è un gigantesco tema strutturale che deve essere affrontato con strumenti che non possono essere quelli della gestione ordinaria. Torniamo all'Italia, però, dove abbiamo visto che i debiti dei padri ricadono sui figli, stante l'ereditarietà della povertà, e quando Pier Silvio e Marina hanno sentito che i debiti dei padri possono ricadere sui figli, si sono allarmati e sono andati dal papà o da quel che resta del papà per dirgli: corri subito a fare l'accordo con Giorgia. Sono pieni i giornali, naturalmente, delle cronache dell'incontro che c'è stato ieri tra Berlusconi e Meloni. Meloni piega Berlusconi è il titolo della Stampa. Partito per ricattare, Berlusconi finisce suonato, il titolo del Fatto Quotidiano. Fratello e sorella è il titolo che invece fa il Manifesto, con una grande immagine di Berlusconi e della Meloni sorridenti insieme, che è una straordinaria apoteosi di Photoshop. Naturalmente si racconta sui giornali del passaggio del testimone, per non dire del tramonto dell'uomo Berlusconi e della sua stagione. Il passaggio del testimone è il pezzo che firma Salvatore Merlo, vice direttore del Foglio, sulle pagine del Foglio. L'unto del signore, cioè dello scettro, è il pezzo invece di Francesco Merlo sulle colonne di Repubblica. Arcore non è più la capitale, scrive invece Francesco Verderami sulle colonne del Corriere della Sera. Un Berlusconi che ha finito per dover scendere immediatamente a patti, e adesso l'unico vero banco di prova della tenuta della maggioranza, al netto del toto ministri, che per oggi ci risparmiamo, magari le questioni di politica interna le riprendiamo domani, è quello della giustizia. Ne scrive Stefano Folli oggi sulle colonne di Repubblica. Giustizia a cui sembrerebbe destinato l'ex magistrato Carlo Nordio, ma vedremo, chissà. Per il resto andiamo a vedere altre cose che troviamo oggi sulle pagine dei quotidiani. Non se ne scrive molto, ma a pagina 17 del Corriere della Sera Giovanni Bianconi firma un pezzo in memoria di Rita Cucchi, madre mite e tenace che ha lottato per la verità sul proprio figlio Stefano. Quel giorno di 13 anni fa, scrive Bianconi, si era svegliata con la speranza di rivedere finalmente suo figlio dopo una settimana di detenzione e di grottesco girovagare da un ufficio all'altro per ottenere un permesso di colloquio. Lei l'aspettava a casa con la nipotina quando un carabiniere bussò alla porta dell'appartamento del quartiere popolare di Torpignattara per comunicarle che Stefano era morto, attraverso la notifica dell'autopsia che la invitava a nominare un perito. Cominciò da quel terribile annuncio la battaglia di Rita Calore Cucchi, scomparsa ieri a 73 anni dopo una malattia che l'aveva fiaccata nel fisico ma non nello spirito. Una battaglia per ottenere verità e giustizia sulla fine del figlio, entrato vivo nel carcere romano di Regina Coeli il 15 ottobre 2009 e uscito cadavere dal reparto detentivo dell'ospedale Sandro Pertini il 22 ottobre dello stesso anno. Nelle immagini della salma successivamente diffuse in una conferenza stampa fecero diventare la battaglia di ciò che restava della famiglia Cucchi, Rita, Giovanni e la figlia Ilaria, in un caso nazionale sul quale non si sono mai spenti i riflettori, grazie alla determinazione della sorella e dei suoi genitori sempre presenti al suo fianco finché la malattia di Rita e quella che ha aggredito anche Giovanni, il papà, non hanno preso il sopravvento. Proprio la decisione di diffondere le foto di Stefano morto è rimasto un cruccio per sua madre. Io non volevo, perché pensavo di fare un torto a Stefano, sempre così attento alla sua immagine, ma alla fine mi hanno convinto ed era giusto farlo. Al carabiniere che l'avvisò della morte del figlio, lei chiese subito com'era stato possibile e quello rispose: non lo so. A noi non dicono niente, e in tutto quel non dire niente fu proprio la battaglia, come sapete, della famiglia Cucchi, quella che permise di rompere il muro dell'omertà e di accertare la verità. Sono le 8:25 minuti, quindi andiamo a chiudere un po' rapidamente la puntata di oggi del Demone del Tardi. Sono sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché troviamo il richiamo a una notizia a cui dà, per esempio, molto spazio in prima pagina Il Giorno, e cioè la condanna di un ex campione del ciclismo, Mario Cipollini, condannato a 3 anni per aver picchiato la moglie, lesione all'ex moglie, la caduta del Re Leone. A proposito di violenza sulle donne, si scrive anche molto delle dichiarazioni di Emmanuelle Seigneur, la moglie di Roman Polanski, accusato di stupro. Per esempio, Massimo Gramellini nel Caffè di prima pagina riprende le sue parole: mio marito non aveva bisogno di stuprare perché c'era la fila di donne che volevano andare a letto con lui, così ha dichiarato Emmanuelle Seigneur, moglie di Roman Polanski, intervistata in televisione. Naturalmente dietro tutto questo c'è la guerra, e non potrebbe essere altrimenti, e quindi le immagini sono quelle che arrivano da Kiev con i raid continui e le immagini dei droni kamikaze che si abbattono sulla città. Guerra che va avanti senza posa e naturalmente senza tregua, che fa da basso continuo alle nostre giornate. Un'apertura diversa dalle altre la fa invece oggi Domani. Nell'era di Meloni neanche l'assalto fascista alla CGIL è di matrice fascista, una devastazione senza colore politico. Le motivazioni della prima condanna per le violenze di un anno fa guidate da Forza Nuova non riconoscono una radice neofascista. Il Parlamento non è intervenuto e il questore di Roma potrebbe andare al Viminale. Dalla prima di Domani invece alla esultanza che arriva dai giornali della destra: pace fatta, ciao gufi, si parla. Se la ride soddisfatto Libero dopo l'accordo tra Berlusconi e Meloni. Libero che riprende il caso Enogu. Ricorderete che la Enogu, straordinaria pallavolista italiana di colore, aveva detto basta con la nazionale dopo che le hanno domandato per l'ennesima volta se fosse davvero italiana. Mi chiedono se sono italiana, probabilmente glielo chiedono perché ha scritto impiegata con la N invece che impiegato con la M, ma no, quello l'ha fatto il nuovo presidente della Camera, e non gli chiede nessuno se è italiano, invece lo chiedono alla Enogu. C'è la tregua, il governo si può fare, il titolo della Verità, pace in extremis invece il titolo che fa Il Giornale. Non apre sul pallone d'oro a Benzema invece la Gazzetta dello Sport, che praticamente se ne dimentica. La sto guardando adesso, no, c'è proprio un trafiletto minuscolo, punta tutto invece sull'offertona del Milan per la firma di Leao. Leao, mettici la firma. Invece nessuno sembra essersi ricordato del pallone d'oro a Benzema. Chiudo con una notizia laterale ma molto importante, che riguarda la politica interna, perché nell'assegnazione possibile, stando ai pronostici dei ministeri del governo Meloni, c'è naturalmente Fratelli d'Italia, c'è la Lega, ci sarà dopo l'accordo anche Forza Italia, ma non c'è praticamente, noi moderati, se non per una casella che è quella per i rapporti con il Parlamento. Ma attenzione, perché noi moderati batte un colpo, ed è un colpo importante, perché Giovanni Toti, il governatore Toti, è stato nominato nobile protettore dell'arte del salame. Il riconoscimento è stato conferito al presidente della regione in occasione della festa del salame di Sant'Olcese, scrive Genova Today. C'è anche un'immagine meravigliosa dove quello che credo sia il gran sacerdote dell'ordine del salame mette il salame sulla spalla di Toti, come si faceva con la spada ai tempi del Medioevo. Attenzione, perché adesso che è nobile protettore dell'arme del salame potrebbe insidiare i territori degli insaccati, che sono sempre stati patrimonio di Salvini. Vedremo come andrà la partita politica sul fronte dei salumifici. Io chiudo e mi taccio, la linea va al GR per l'edizione delle 8.30, la cedo ad Alessandro Principe, ci sentiamo domani mattina sempre alla stessa ora, e poi dopo come sempre Prisma, ciao!